A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione. Nella nostra navigazione tra i flutti della letteratura di genere, o paraletteratura, come la definiva il compianto Valerio Evangelisti, a sottolineare il suo aspetto parallelo alla letteratura ufficiale, non potevamo non imbatterci nell'arcipelago del fantastico. Questa è una macrocategoria talmente vaga e ampia da poter inglobare un po' tutti i principali generi che non abbiano pretese di realismo, dal racconto alla Gianni Rodari all'horror di Mary Shelley, passando per la città immaginaria di Italo Calvino o a quella delle bestie di Isabella Allende. In questa puntata ci concentreremo su un particolare isolotto, il fantastico, inteso più come fantasy, sulle sue affinità e divergenze con la fantascienza e sulla battaglia per l'immaginario che si è combattuta per esso e su di esso. Cosa intendiamo per letteratura fantastica e in che cosa la distinguiamo dalla fantascienza? Nel mondo anglosassone si parla di sci-fi, scientific fiction, per la seconda e di fantasy per la prima. Ne conseguirebbe dunque, nel fantasy, l'assenza totale dell'elemento scientifico, sostituito da quello magico e soprannaturale. Se la scienza ha tolto ogni segreto alla realtà, nel fantasy questo senso di mistero permane e diventa protagonista. Le cose non sono però così semplici. Tanto per dirne una, ciascuno di noi può facilmente incasellare la saga di Guerre Stellari nella fantascienza. Ci sono astronavi alieni, dunque è fantascienza. Ma la collocazione in un passato remoto, tanto tempo fa in una galassia lontana lontana, fatto di principesse, mostri e cavalieri, per quanto Jedi, non è forse prettamente fantasy? E difatti l'intento dichiarato del regista e sceneggiatore George Lucas era quello di ricollocare i topoi, cioè i luoghi comuni, dell'epica, l'eroe, l'antagonista, la fanciulla da salvare, i mostri, il duello finale, la battaglia campale, in un'ambientazione fantascientifica. Qualcosa d'analogo è particolarmente evidente nella trasposizione cinematografica di un ciclo di libri che ha fortemente influenzato lo stesso Lucas, quello di Dune, pubblicato da Frank Herbert nel 1965. In Dune si consuma lo scontro tra tre casate interplanetarie, in un continuo sovrapporsi tra antico e moderno attraverso i canoni dell'epico. Gli Atreides, casata a cui appartiene il protagonista, rimandano agli Atridi, cioè la casata di Agamennone nell'Iliade, che per l'Occidente è il testo epico per antonomasia. Già il personaggio di Flash Gordon, il più iconico fumetto di fantascienza degli anni 30, si muove in scenari a cavallo tra il futuro e l'antichità, con nani, uomini falco, uomini lucertola, imperatori principesse e via discorrendo. Anche a livello editoriale notiamo punti di contatto tra fantascienza, horror, noir e fantasy attraverso il fenomeno delle riviste pulp negli Stati Uniti. Queste erano testate a basso costo, con carta non rifilata di polpa di legno, da cui il termine pulp, con copertine accattivanti, tipicamente donne nude che richiamassero l'attenzione degli adolescenti. Pubblicazioni come Black Mask, Weird Tales, Amazing Stories diedero una dimensione di massa e popolare a questi generi, ponendo le basi per le future contaminazioni tra gli stessi, con autori e autrici che si muovono tra di essi e racconti che si collano nel mezzo.
Drive our ships
Se la fantascienza eroica proietta nel futuro o nel futuribile i canoni dell'epica, il fantasy eroico li adotta in pieno. In fondo, dove sta la differenza tra uno qualsiasi dei poemi epici dell'antichità o dei libri sacri delle principali religioni monoteiste e uno dei tanti libri fantasy? La stessa Bibbia, nella sua parte veterotestamentaria, è una sequela di guerre, eventi magici, sesso e complotti che poco da invidiare al Trono di Spade. La differenza sta chiaramente nella pretesa di veridicità di questi testi antichi e nella reputazione di realismo che avevano in parallelo nel loro pubblico di lettori. Nessuno attualmente si sognerebbe di mettere in discussione l'esistenza della Terra di Mezzo di Tolkien, né tantomeno metterebbe sul rogo qualcuno per non credere ad essa, o almeno si spera. Il fantasy riprende l'elemento sovrannaturale nell'epoca in cui questo non è più ritenuto possibile, a fronte di una conoscenza scientifica della natura dell'esistente che si pretende assoluta. Se un elemento comune esiste nella prima letteratura ascrivibile a questo genere, è suo essere antimodernista. Già la riscoperta del folklore popolare in età romantica, pensiamo all'opera dei fratelli Grimm, è una reazione allo spirito illuminista che disprezzava tutto ciò che era superstizione, di fatto tutto ciò che toglieva spazio alla nuova religione della scienza. Elfi, fantasmi, ghoul, troll, goblin, spade incantate, maghi. L'epoca dei nazionalismi porta non tanto a una riscoperta della tradizione, quanto a una sua invenzione, siccome del tutto artificioso vedere una continuità storica tra genti vissute a millenni di distanza, l'idea ad esempio che i romani siano gli antenati degli italiani. La letteratura con ambizioni nazionali, oltre la storia liberamente rimaneggiata, pertanto non disdegnò di recuperare elementi delle leggende precristiane, laddove questo andava a enfatizzare il carattere proprio del proprio popolo. Possiamo citare in questo senso, limitatamente alla letteratura russa, con i racconti di Pushkin e di Gogol, tra cui V, da cui è stato tratto liberamente l'omonimo film di Oleg Stepchenko nel 2014, che contrappone la razionalità illuministica di un cartografo inglese all'irrazionalità delle superstizioni slave, con una sorta di equilibrio finale, per cui la ragione spiega molto ma non tutto. Un'operazione cinematografica analoga è stata svolta con i fratelli Grimm e l'incantevole strega di Terry Gilliam del 2006. Gli elementi del folklore nord-europeo abbondano in un John Ronald Reuel Tolkien, che di mestiere del resto si occupava proprio di letteratura inglese antica e aveva una conoscenza approfondita dei poemi scandinavi come Beowulf, di cui sono numerose le citazioni in particolare nel personaggio di Beorn, che compare nell'Hobbit, racconto più leggero diventato in seguito il prequel della trilogia del Signore degli Anelli, opera inaggirabile in una trattazione sul fantasy come quella che ci proponiamo, nel bene e nel male, come vedremo. La stessa idea di un anello che dona l'invisibilità e corrompe chi lo possiede la troviamo nella germanica saga dei Nibelunghi. Troviamo neanche troppo sotto traccia la critica alla società industriale. Gli orchi, orchetti nella prima traduzione italiana, goblins in quella inglese, amano gli ingranaggi, il fuoco e le fornaci. Sono essi stessi una creazione artificiale, frutto della mutilazione e regressione attraverso arti magiche di alcuni elfi da parte di forze oscure. La conversione al male dello stregone Saruman coincide con la trasformazione della sua dimora Isengard in una fucina e nella distruzione della vicina foresta di Fargon. cosa che scatenerà la collera degli Ent, alberi senzienti e semoventi, custodi della foresta, vengono anche detti pastori di alberi. La contea degli Hobbit, per converso, è un paradiso agreste con un'economia circolare, autosufficiente e priva di conflitto di classe. Quando Saruman la occupa con i suoi scherani, la trasforma con mulini a vapore e casermoni, creando una sorta di stato di polizia in cui la popolazione può muoversi solo con lasciapassare. Insomma, una dose di miracolo del nord-est nella terra di mezzo. Sarà questa sorta di critica antiindustriale a fare la sua fortuna nei campus della contestazione studentesca negli Stati Uniti, quando veniva scritto sui muri Gandalf for President e Il Signore degli Anelli era una lettura comune nell'ambiente controculturale, grazie anche a una versione pirata stampata in formato tascabile dalla casa editrice Ace Books. In Inghilterra, nel solco della sottocultura dei figli dei fiori, importata da oltreoceano, nacque nel 1968 una rivista chiamata The Gandalf's Garden, nel cui primo editoriale si leggeva: «Nella terra di mezzo, che rischia di essere sommersa dai poteri oscuri, Gandalf unisce le diverse razze, che diffidano l'una dell'altra a causa della mancanza di comprensione e comunicazione, nello sforzo finale per salvare il mondo. Lo spirito crociato di Gandalf riecheggia nel lamento della generazione odierna in cerca di un'alternativa alle forze distruttrici del mondo di oggi, attraverso la diffusione dell'amore tra gli esseri umani e dell'aiuto reciproco, per l'unità di tutti i popoli della Terra. Nell'epoca dei gas lacrimogeni per le strade urbane e dei defoglianti impiegati sulla giungla, il fantasy ben si prestò a una critica della scienza, diventata nuova religione, quella contro cui ha polemizzato l'epistemologo della scienza Pertullier». Eastern world, it is exploding, violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, boy. It's bound to scare you, boy. And you tell me over and over and over again, my friend, you don't. Destruction. Ma l'antimodernismo, connaturato al genere, rappresenta anche il principale fattore di ambiguità dello stesso. Dalla critica alla modernità borghese e alla rivalutazione razionale del passato aristocratico, il passo è breve, per quanto non necessario. Nel solco di questa ambiguità, in Italia c'è stata ad esempio un'operazione di appropriazione culturale messa in atto dai curatori della traduzione italiana del Signore degli Anelli, organici alla destra neofascista di matrice evogliana, seguaci cioè di Giulio Sevola. Questi ne applicarono una lettura simbolista che ne stravolgeva completamente il contenuto. L'opera di Tolkien si è trovata così associata alla cultura di destra e ai gruppi organici collaterali all'MSI, i neofascisti extraparlamentari di Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale e consimili, che organizzarono negli anni 70 campi di addestramento paramilitare chiamati campi Hobbit. Ne fa menzione anche un rapporto del SISDE del 1982, del segretato nel 2014, in un capitolo dal curioso titolo Aspetti psicopatologici del terrorismo nero, in cui i servizi segreti interni, che i neofascisti li conoscevano bene, enfatizzano la corrispondenza tra la divisione manichea tra bene e male, nell'opera dello scrittore britannico, e quelli che vengono definiti in maniera opportunistica, niente affatto disinteressata, autonomi neri. Da questo immaginario, in ogni caso, trarranno ispirazione una rivista femminista di destra, Eowyn, e diversi gruppi musicali neofascisti, tra cui la Compagnia dell'Anello e gli attuali Hobbit, del presidente del gruppo nazista veronese Fortezza Europa. Questo avvenne mistificando il pensiero dello scrittore britannico, che è sempre stato nulla più di un cattolico conservatore, alla stregua del suo socio amico C.S.S. Lewis, autore delle Cronache di Narnia, dove la simbologia cristiana è ancora più esplicita che nel Signore degli Anelli, in cui pure la salita di Frodo al Monte Fato, per distruggere l'unico anello, riecheggia la crocifissione di Cristo che assume su di sé i peccati del mondo. Al contrario, i neofascisti, osservanti dell'anticristianesimo di Evola, ne daranno una lettura forzatamente neopagana. Nella traduzione italiana scomparirà una frase di Gandalf in cui adoperava il termine pagano in accezione negativa, ammettendo implicitamente la cornice cristiana dell'opera. Peraltro, pur muovendosi in un contesto feudale di regalità e cavalleria, col ritorno a Gondor di Aragorn che ripristina la linea di sangue del governo di quel regno, per dirne una, c'è anche da dire che i veri protagonisti della trilogia sono dei personaggi ben lontani da poter essere portati come esempi di marzialità o valori aristocratici. Gli Hobbit e la Contea rappresentano infatti un po' le persone qualunque, o meglio, le persone qualunque dell'ambiente borghese a cui apparteneva Tolkien, che si ritrovano protagoniste delle vicende storiche, portate a prendere delle scelte e anche ad andare contro la propria indole pacifica per non permettere al male di imporsi, con una riflessione sulla questione del pacifismo e della non violenza, evidente nel personaggio di Tom Bombadil. Taluni hanno visto in questo un elogio della classe media rurale inglese che sostenne lo sforzo bellico contro il nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Non sono mancate in ogni caso critiche dure approfondite a Tolkien e alla sua scrittura ritenuta comunque reazionaria. Michael Moorcock, tenete a mente questo nome perché ritornerà a breve, disse di provare davanti a chi leggeva l'opera di Tolkien il medesimo fastidio che gli procurava un lettore del Mein Kampf e scrisse un saggio polemico fin dal titolo, Epic Pooh. Nel testo paragonava le ambientazioni rurali dell'epica di Tolkien a quelle delle avventure di Winnie the Pooh, ugualmente falsate e segno di una natura dei libri, viene scritto, profondamente conservatrice e fortemente antiurbana, che è quello che porta in parte ad associarli a una specie di hitlerismo wagneriano. Per Moorcock, dichiaratamente anarchico, non si tratta comunque di fascismo, ma di un conservatorismo ortodosso, Torism, cioè l'ideologia del partito Tory, il partito conservatore contrapposto al Labour, il partito progressista, che viene promosso inconsciamente o inconsciamente. Inoltre, l'apologia della classe media viene vista dallo scrittore, che scrive nel 78, in rete però reperibile una versione aggiornata anni dopo, di questo testo, come, parole sue, la perniciosa conferma dei valori di una nazione in declino con una classe in bancarotta morale, la cui codarda autotutela è la maggior responsabile dei problemi a cui l'Inghilterra diede una risposta con la logica spietata del thatcherismo.
Bye.
sul rapporto tra fantasy e quella che riduttivamente viene detta estrema destra, cioè il mondo neofascista e neonazista, conviene dilungarsi un attimo, perché esso va ben al di là dei campi Hobbit degli anni 70. Adesso che la destra neofascista di Fratelli d'Italia è al governo, capita che il Ministero della Cultura patrocini, per il cinquantennale della morte di Tolkien, una mostra chiamata J.R.R. Tolkien 1973-2023, uomo, professore, autore. Ma da dove deriva questa fascinazione per lo scrittore nato in Sudafrica? In Italia, forse anche per la parziale censura a cui comunque vennero sottoposte le pubblicazioni esplicitamente fasciste in dopoguerra, per un periodo il Mein Kampf, ad esempio, circolò in maniera clandestina in versioni autoprodotte, la prima ristampa legale fu nel 1970, molti pensatori di destra, se così vogliamo chiamarli, approdarono alla letteratura di genere, sia fantasy che di fantascienza, usando i romanzi per la diffusione delle proprie idee politiche. Pilastro di questa operazione, come la loro tradizione di invenzione della tradizione e di appropriazione culturale, è stato Gianfranco De Turris. Costui, giornalista Rai e curatore di diverse case editrici e riviste, si è speso per una trasposizione fantastica delle teorie di Evola, massimo teorico del neofascismo italiano, alla cui memoria è dedicata un'omonima fondazione presieduta appunto da De Turris. Operazione che avvenne anche a suon di traduzioni maldestre e prefazioni in cattiva fede ad autori esteri che nulla c'entravano con l'area politica del De Turris, come Philip K. Dick. Il fantafascismo, titolo anche di un'antologia curata dallo stesso De Turris, si è per lo più speso in immaginare ucronie, cioè finali storici alternativi, in cui, ad esempio, le potenze dell'asse vincono la Seconda Guerra Mondiale, oppure Mussolini non si allea con Hitler. Della serie vi piacerebbe. In questo il fantafascismo riprende la caratteristica endemica al fascismo stesso e al neofascismo, cioè la riscrittura della storia e la creazione del mito, inteso come elaborazioni supercazzole denaturate con scappellamento a destra, tipo la nazione, la razza, la tradizione e compagnia cantante. Non è del resto un'ucronia, per dirne una, narrazione neofascista sulle vittime delle foibe, sugli italiani uccisi perché colpevoli di essere italiani, sulla ferocia slava dettata da atavismo barbaro e nessuna parola riguardo alle politiche assimilazioniste e genocide attuate dal regime fascista sul confine orientale, oppure sulla civilizzazione portata dal regime nelle colonie africane, omettendo l'uso delle armi chimiche, lo sfruttamento delle risorse e della manodopera, lo stravolgimento del territorio e delle società locali? Potrebbe quindi anche far sogghignare questa attitudine un po' nerd dei fascisti nostrani, presi coi giochi di ruolo e a farsi le saghe sull'opera omnia del povero Tolkien. Non fosse che questo pattume culturale fa comunque da carburante ideologico per l'attivismo fascista, che purtroppo non rimane confinato a pagine lette da ben pochi. Ce lo conferma la produzione fantasy di Gianluca Casseri, militante di Casa Pound, che nel 2011 assassinò a colpi di pistola due senegalesi a Firenze, scelti a caso perché colpevoli di non essere italiani. Questi fu autore di un saggio sull'ucronia di un romanzo La chiave del caos, la cui prefazione fu scritta dal sempiterno De Turris. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes, time to wake up. Enough is enough, is enough, is enough. We'll be right back.
my violence will proceed in my show. Flow, flow to make the fascist man know the unity is here and unity will grow. Open your eyes, time to wake up.
In realtà, nel secondo dopoguerra, avviene una politicizzazione a sinistra del fantasy, parallelo a quanto avveniva nella limitrofa fantascienza, con la corrente letteraria della New Wave, oltre ad autori come Ray Bradbury e Philip K. Dick. Questa corrente viene così definita tra le pagine della Guida alla letteratura fantastica edita da Odoia. Il movimento culturale più radicale che abbia coinvolto la fantascienza, in cui viene teorizzato l'interesse per lo spazio interno dell'uomo, in opposizione alla fantascienza di frontiera e all'apologia del sogno positivista, una letteratura estrema che denuncia la non neutralità della scienza e cerca di smascherare i meccanismi con cui il potere domina, convince e converte gli esseri umani. I nuovi temi che appassionano questi scrittori sono il sesso, le droghe, le religioni, il totalitarismo, i media, lo stato di polizia, il razzismo, la catastrofe ambientale, la crisi del capitalismo, mentre la loro fonte di ispirazione stilistica si muove al di fuori della fantascienza, verso James Joyce, Jack Kerouac e William Burroughs Jr. A dare impulso a questa svolta fu quel Michael Moorcock di cui abbiamo menzionato la polemica con Tolkien. Negli anni 60 egli prese le redini della rivista di fantascienza New Worlds e ne fece un laboratorio di sperimentazione letteraria. Anarchico Moorcock dalla fantascienza sconfinò spesso nel fantasy, parimenti a un'altra importante scrittrice New Wave, Ursula Kroeber Le Guin, l'autrice di I reietti dell'altro pianeta, in cui descrive l'utopia anarchica di Annares, che dà il nome anche all'omonimo programma radiofonico di Radio Blackout. Questa tensione si trasferì, in parte, anche nella produzione fantasy, portandola alla maggiore età. A parte i tentativi di infiltrazione neofascista, infatti una delle maggiori problematiche del fantasy, ritenuta una specie di evoluzione delle favole della buonanotte, è l'essere legato alla narrativa per ragazzi. Tolto il fatto che raramente la narrativa per ragazzi venga fatta da ragazzi, per cui sotto traccia rimane sempre l'impronta adulta dell'autore e del suo vissuto, spesso e volentieri non è così per quanto riguarda il fantasy. Basti pensare alla lettura a più livelli che si possono fare di un romanzo fantastico come La storia infinita di Michael Ende o di Alice nel Paese delle Meraviglie, il relativo sequel, Alice dentro lo specchio, di Lewis Carroll. Non mancano comunque cicli narrativi rivolti ai ragazzi che si pongono in qualche modo delle finalità di crescita, accompagnando il lettore verso la maturità. Lo è il ciclo di Harry Potter di J.K. Rowling, ma non solo. In Verso le terre del margine, primo titolo della saga di Bosco Fondo di Paul Stewart con le illustrazioni di Chris Riddell, si assistono alle vicende di Fuscello, un ragazzo umano cresciuto dai troll, che in cerca di un suo posto nel mondo abbandona il sentiero della foresta di Bosco Fondo, nelle terre del margine, mettendosi nei guai e conoscendo diverse tribù e specie, fino a scoprire la verità sulle proprie origini e a scegliere il proprio destino. Nel libro, nei successivi, si delinea un'ambientazione steampunk, con cittadelle create su rocce volanti e navi anch'esse volanti, con annessi pirati dell'aria e abbordaggi all'ultimo sangue. Nella saga di Redwall, di Brian Jacques, invece l'ambientazione è tipicamente medievale, con una piccola variazione. I personaggi sono tutti animali antropizzati. Lontre, topi campagnoli, ratti, faine, volpi, aquile, taccole. La distinzione tra erbivori e carnivori ricalca grosso modo quella tra buoni e cattivi. Fanno eccezioni i superpredatori che si cibano dei predatori che rappresentano la giustizia. Con le trame che ruotano attorno ai tentativi di bande di carnivori di imporre il proprio arbitrio sulla pacifica comunità dell'abbazia di Redwall, costretta quindi a difendersi oppure a correre in salvo di qualcuno in difficoltà. E in questo ritornano le tematiche, se vogliamo, tolkieniane, dell'impossibilità di non affrontare, di non affrontare il male, del dovere inevitabile di combatterlo, della necessità di far uso della violenza senza per questo amarla. Vicini a noi, caratterizzati da una diffusa volontà di mischiare i generi e travalicare gli stilemi consueti, cosa particolarmente visibile nel mondo delle serie TV, alcuni autori e autrici hanno innovato il fantasy con ambientazioni contemporanee e robuste dosi di fantascienza. È quello che viene detto urban fantasy, con l'abbandono dei mondi medievaleggianti a favore di ambientazioni contemporanee e quindi inevitabilmente urbane, in cui inserire i classici temi fantasy, vampiri, licantropi, fantasmi e tutto il resto. Pensiamo alla saga cinematografica di Underworld, in cui si fronteggiano gli aristocratici vampiri e i proletari licantropi, o a quella sui vampiri di Blade, oppure al fumetto italiano Dampir, in cui il figlio di un vampiro e di un'umana si incarica di eliminare gli arcivampiri, esponenti di una razza aliena arrivata millenni fa sulla Terra, in fuga dal loro mondo non più abitabile. Può essere definita urban fantasy anche la saga di Artemis Fowl, dell'irlandese Eoin Colfer, in cui il rampollo di una dinastia criminale irlandese lega le sue sorti a quella del piccolo popolo, cioè le genti magiche che da millenni hanno abbandonato la superficie terrestre agli umani, chiamati con disprezzo fangosi, per vivere nelle profondità della terra, nascosti grazie alla magia ma anche a una tecnologia avanzatissima. Il tentativo è anche quello di fare un adattamento per ragazzi di un genere cinematografico, la scrittura di Colfer è fortemente filmica, tant'è che ne è stata fatta anche una trasposizione cinematografica, per quanto liberamente ispirata, del genere dei rapinatori dal cuore d'oro, che ritroviamo nella saga di Ocean con George Clooney, e che, se vogliamo, è a sua volta la versione in pellicola dei romanzi sui ladri gentiluomini come Lupin e Fantomas. Infatti il primo libro di Artemis Fowl è incentrato sul suo piano di alleggerire il piccolo popolo, niente meno che della pentola alla fine dell'arcobaleno, che in realtà è un fondo riscatto per gli esseri fatati che venissero catturati dagli umani. Da ciò ne deriva il sequestro di una poliziotta elfica, il capitano Spinella Tappo, e la conduzione di una trattativa con tanto di assedio e blitz dei reparti speciali elfici. Anche nel ciclo della Guerra degli Elfi di Herbie Brennan, all'anagrafe James Herbert Brennan, le genti magiche hanno abbandonato la Terra all'avidità umana, una scelta narrativa a questo punto ricorrente che riecheggia la coscienza dell'antropocene o capitalcene, che dir si voglia. Ma anziché nel sottosuolo, sono andate attraverso dei portali spazio-temporali nel mondo parallelo da cui provenivano. In esso, logiche di potere hanno diviso gli elfi in due fazioni, gli elfi della luce e gli elfi della notte, con diverse autorità religiose e capi politici, con una ripresa delle vicende storiche delle guerre di religione europee. A questi due campi si aggiungono i demoni, che si servono per viaggiare di quelli che sulla Terra avevano chiamati dischi volanti, di nuovo quindi si travalica nella fantascienza, gli elfi silvani, nonché altri potentati minori. Nei volumi si assistono, oltre che alle peripezie dell'inevitabile protagonista umano, Harry Atherton, immancabilmente un adolescente con una famiglia in crisi e socialmente emarginato, a quelle dei sovrani del Regno degli Elfi per combattere minacce interne ed esterne, con una lettura fortemente geopolitica che lascia poco spazio all'idealità della lotta del bene contro il male. Sotto questo aspetto Brennan rompe molti paletti propri non solo del fantasy. I buoni fanno anche cose cattive, i cattivi talvolta fanno anche delle cose buone. I regnanti elfici sembrano aver letto a fondo Il Principe di Machiavelli. Nessuna visione bianco e nero, ma l'interminabile scala di grigi che complica il tutto, per quanto anche qui ci sia in fondo una squadra di buoni vincenti contro una di cattivi perdenti. L'elemento magico compare in maniera preponderante, ma è più una sorta di arma ulteriore che si affianca a quella della tecnica e si confonde con le contemporanee tecnologie, con teorie scientifiche e pseudoscientifiche spiegate dal signor Alan Fogarty, l'anziano vicino di casa di Henry, a suo tempo fisico nucleare e poi rapinatore di banca. Anche il tabù sessuale viene frantumato a più riprese. Siamo ben lontani dalla narrativa apparentemente assessuata per ragazzi, ma anche dal romanticismo cristallizzato e casto di un Tolkien, per quanto non si confini mai nell'hard, che invece è diventato il pane quotidiano delle serie on demand come Games of Thrones. Non solo i protagonisti sono sessualizzati con corpi che si scoprono e anche quando sono coperti appaiono, ma vivono situazioni che se sono perfettamente nei parametri del vissuto, non si può dire che lo siano in quelli della fiction, del vissuto come qualcuno lo vorrebbe, potremmo dire. Dalla madre di un personaggio che ha una relazione omosessuale con la segretaria del marito, all'ex marito che si mette poi insieme a una ragazza di 20 anni più giovane. Fino alla spiacevole situazione di due dei protagonisti, che a un certo punto sembrano dover essere costretti ad avere un rapporto sessuale per un esperimento di ingegneria genetica. Sotto questi aspetti c'è qualcosa in comune con la scrittura di George Raymond Richard Martin e del suo Trono di Spade, che potrebbe essere considerata anche un adattamento narrativo del Principe di Machiavelli e che affronta molti temi lasciati sullo sfondo da opere fantasy più superficiali. Ad esempio, la questione della schiavitù e della libertà, riscontrabile sia nella sottotrama che vede l'ultima dei Targaryen scontrarsi contro i reami schiavisti, sia in quella che mostra lo scontro tra i guardiani della barriera e gli uomini liberi. Tutt'altro che sottotraccia il ruolo della donna in una società dove la guerra e la sopraffazione sono quotidiane, affrontando perfino il grande rimosso dello stupro. In precedenza il fantasy era stato identificato come un genere di corone e spade, con aggiunte magiche. Sword and Sorcery è infatti il nome di un sottogenere fantasy, detto anche heroic fantasy, famoso per il Conan il Barbaro di Robert Erwin Howard, reso celebre dall'interpretazione cinematografica di Arnold Schwarzenegger, per intenderci, che ne esemplifica lo spirito epico. La più recente letteratura fantastica mostra invece il sangue che cola sia dai copricapi dei regnanti che dalle armi dei guerrieri. La crudezza esibita da Martin, dei dettagli dei campi di battaglia, delle mutilazioni, dei cadaveri, delle torture e delle deformità, da un certo punto di vista deve molto al cinema trash di un Rodriguez o a quello splatter di un Tarantino, con relative influenze letterarie e fumettistiche. Ma riesce innanzitutto a portare un duro realismo nelle terre della fantasia, dove prima tutti gli eroi erano giovani e belli. We'll be right back. maniera decisamente più scanzonata e dissacrante, tutto questo avviene pure nella saga di Mondo Disco di Terry Pratchett, magistrale esempio di fantasy umoristico, un sottogenere in cui si distinse già Mark Twain con Un americano alla corte di Re Artù. Cosa fa questo autore britannico, conosciuto e più probabilmente per il libro Good Omens, scritto a due mani con Neil Gaiman, autore tra altre cose di American Gods? Semplicemente e sapientemente piglia una serie di topoi del fantasy e si diverte a giocarci, cambiando le prospettive, umanizzando i personaggi e abbondando di citazioni filmiche. Abbiamo così un principe orfano adottato dai nani che viene mandato in città a entrare nella guardia notturna perché è troppo alto per lavorare in miniera, un morto vivente che fonda un collettivo contro le discriminazioni contro i non vivi, una gita degli alchimisti costretta a cambiare la propria sede troppo spesso a causa di esperimenti non riusciti, una confraternita di sacerdoti in polemica coi maghi accusati di ateismo. Soprattutto si serve della creazione di mondi immaginari per fare una critica sociale assolutamente non banale al mondo in cui viviamo. Emblematica la figura del Patrizio, il governante di Hank Morpork, città che corrisponde alla nostra New York e in generale all'idea del tipo della metropoli pulsante e corrotta, che espone con freddo cinismo le sue convinzioni sugli uomini e sul potere. È la trilogia del piccolo popolo dei grandi magazzini, incentrata su degli gnomi, anzi gnomi, che arrivati sulla Terra con un'astronave in avaria, tac, di nuovo la combo fantasy-fantascienza, vivono per generazioni all'interno dei grandi magazzini fratelli Arnold, finendo per credere che il mondo sia ristretto a quello e sia stato creato un'entità chiamata Fratelli Arnold, giustamente il suo nome compare dappertutto. Con tanto di testo sacro che inizia così. 1. In principio era il sito, e il sito era un terreno fabbricabile. 2. E venne fratelli Arnold sulla faccia del sito dal 1905 e vide che esso si prestava. 3. Poiché era ubicato per il corso. 4. Sì, e non era lontano dalla fermata degli autobus. 5. E fratelli Arnold dal 1905 disse Fiat Emporium e che esso sia un emporio quale mai si vide al mondo. E così via. Nel primo titolo della serie, titolo originale Truckers, degli gnomi campagnoli arrivati dall'esterno metteranno in dubbio la teologia degli abitanti dei grandi magazzini, con un gustoso riferimento alla Santa Inquisizione, a Galileo e alla Rivoluzione Copernicana.
Oh,
Questa ricomposizione della frattura tra fantasy e fantascienza, semmai una frattura vi è stata, troviamo il ciclo di Emmerich di Valerio Evangelisti, docente universitario di storia e ricercatore. Le trame si svolgono su tre livelli temporali, uno tardo medievale, uno contemporaneo e uno futuristico, e le azioni dell'inquisitore domenicano Nicolas Emmerich da Gerona si ripercuotono sugli altri due piani spazio-temporali, applicando alcune teorie fantascientifiche che danno una lettura razionale a quanto accade al Magister, così lo chiamano i suoi sottoposti, che affronta manifestazioni demoniache, uomini cane, giganti, morti viventi. Il primo libro Nicolas Emmerich Inquisitore venne infatti pubblicato nella collana di fantascienza Urania. La figura autoritaria dell'Inquisitore, realmente esistito, diviene il modo per fare una critica serrata all'ideologia della Chiesa e all'ideologia del potere tout court, affrontando attraverso le narrazioni temporali sovrapposte anche vicende contemporanee come l'invasione americana di Panama o l'operato dei gruppi neonazisti negli anni Ottanta. Le ambientazioni tipicamente fantastiche dell'immaginario cristiano, popolato da giganti, maghi e demoni, vengono rilette in chiave fantascientifica e ricollegate alla guerra del futuro, con elementi che in verità ritroviamo nella dottrina militare contemporanea quando si parla di guerra psicologica e di armi a potenziale mirato. Con Evangelisti, militante dell'ultrasinistra italiana, comunista di tendenze libertarie, maoista in gioventù e poi vicino all'area dell'autonomia, riaffiora tutta una tradizione di approccio sovversivo alla letteratura di genere e alla fantascienza in particolare, che aveva portato alla nascita nel 77 del collettivo Un'ambigua Utopia, del collettivo Crash e del collettivo Pianeta Rosso. La critica della modernità attraverso le griglie del fantasy, dunque, non è necessariamente reazionaria, soprattutto quando queste griglie vengono allentate, distorte o addirittura spezzate. Ricombinando elementi del reale in mondi immaginari, il fantasy non può esimersi dall'affrontare linee di tensione del mondo reale. Al contrario, il suo carattere dichiaratamente reale, anche se, come abbiamo visto, non per forza realistico, ben si presta a realizzare la massima di Sergio Leone, per cui il miglior modo è di contrabbandare la politica e la fantasia.
Qualcuno che ha sbagliato il mestiere, non voglio.